Cari amici, quando si parla della fine del mondo, spesso si sentono delle persone che dicono: "Spero che la fine del mondo non viene mentre io sono ancora in vita." Questo è il soggetto che oggi sarà discusso da Franco ed Ernesto. E senza dubbio saremo convinti che la profetica fine del mondo è l'unica speranza di salvezza per l'uomo. Questo sembra un paradosso, eppure è proprio così. Ascoltate. Questi programmi di studio biblico diffusi su scala internazionale vi sono presentati dalla Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Suppongo, Franco, che tutti realizzano che l'esistenza della civiltà è seriamente minacciata, ma veramente pensi tu che la fine del mondo è vicina?
Caro Giulio, non so se direi che la fine del mondo è vicina. Sarebbe più corretto dire che la fine del mondo, come predetta nella Sacra Scrittura, è di già incominciata. Quello che oggi noi vediamo su tutta la terra non è altro che la fine del mondo, come predetta nella Bibbia. Tu cosa ne pensi, Ernesto?
Franco, questo mi sembra strano. Noi abbiamo sempre creduto che la profetica fine del mondo sarebbe stata la distruzione della terra. Ed è per questa ragione che migliaia di persone vorrebbero che la fine del mondo verrebbe nel più lontano futuro possibile.
Ma la ragione per credere così è perché non si comprende cosa realmente è la profetica fine del mondo.
Ebbene, che cosa la fine del mondo potrà essere se non la distruzione della terra? Le parole mondo e terra non significano esse la medesima cosa?
No, niente affatto, Ernesto. Nota che per fine del mondo, come noi parliamo, facciamo una distinzione. Spesso parliamo del mondo caotico, caos, ma non intendiamo dire che la Terra è in caos. È vero che diciamo che il mondo è rotondo e con questo intendiamo dire la Terra, ma come sai, si usa anche la parola mondo quando intendiamo dire l'ordine sociale.
Ma dimmi, Franco, si trova nella Bibbia questa espressione, cioè ordine sociale?
Sì. Nel Nuovo Testamento la parola mondo spessamente viene tradotta dalla parola greca aion, che significa età o periodo di tempo.
Significa questo che la profetica fine del mondo non sarebbe altro che la fine dell'età?
Ciò è in parte vero, ma essa include più di questo. La parola greca kosmoa è anche usata nelle profezie sulla fine del mondo, e questa parola, come tu sai, significa un ordine o un assetto. Quando è usata nella Bibbia, comunemente essa significa l'ordine sociale nel mondo. L'apostolo Giovanni usò questo quando scrisse ai cristiani, esortandoli a non amare il mondo nelle cose che sono nel mondo.
Credo che l'Apostolo in quell'occasione non intendeva riferirsi alla terra, perché come sai essa è creazione di Dio. E a me sembra che il Signore vuole che noi amiamo le cose meravigliose che Egli ha creato. Penso che vi è una distinzione fra le due parole, cioè terra e mondo. Non è così, Franco?
Sì, esattamente, è proprio così, Ernesto. Gesù usò la medesima parola greca, cosmos, quando disse ai suoi discepoli: "Io vi ho chiamati fuori del mondo."
Egli per certo non intendeva dire che li aveva chiamati fuori dalla terra.
Ed oltre a questo, Ernesto, Gesù disse ai suoi discepoli che nel mondo, o cosmos, essi avrebbero avuto tribolazione. Ma di non scoraggiarsi perché egli aveva vinto il mondo, ovvero cosmos.
Certamente, Franco, non vi è alcun dubbio che Gesù intendeva dire appunto. È evidente che egli parlava dell'egoistico e incontaminato ordine sociale ed ammoniva i discepoli di non permettere allo spirito d'egoismo di dominare la loro vita. E questo, io direi, è un buon ammonimento per tutti i cristiani.
Precisamente, Ernesto. Adesso sai cosa la Bibbia intende dire quando parla del mondo. Anche noi usiamo questa parola nel medesimo modo. Per esempio, si dice che se lo spirito del mondo entra nella Chiesa, essa Chiesa diviene mondana.
E suppongo che possiamo concludere che tutte le caratteristiche del presente ordine sociale sono parte del mondo malvagio.
Senz'altro. E l'Apostolo Paolo lo descrisse come il presente mondo malvagio.
È evidente che egli non intendeva dire che la terra è malvagia, ma che le condizioni che prevalgono in essa, cioè la terra, non è così?
Senz'altro, preciso. E queste cose includono guerre, malattie ed anche la morte. È un mondo caratterizzato da sofferenze per tutti. Ernesto, ti dispiacerebbe vedere un tale venire a fine?
Certo di no, Franco. Così rilevando, io credo che ogni cristiano dovrebbe pregare per la fine di questo mondo malvagio.
E questo è esattamente la nostra preghiera. Il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. E la risposta a questa preghiera cagionerà la fine profetica del mondo. Quando Cristo diverrà re di tutta la terra, allora significa che un nuovo mondo, un nuovo ordine sociale, sarà stato stabilito.
Ed esso non sarà un mondo diviso, ma un solo mondo, con un solo governo. Ma, Franco, questo è meraviglioso. Ma vi sono diversi altri punti da chiarire. In una profezia elencata dall'Apostolo Pietro, descrive che la terra ed i suoi elementi saranno bruciati e anche si dissolveranno. Significa questo che alla fine del mondo sarebbe la distruzione della terra? Cosa ne pensi?
La profezia da te citata si trova appunto nel terzo capitolo della seconda epistola di San Pietro. Se leggerai l'intera profezia, osserverai che anche i cieli dovrebbero essere distrutti.
Ma Franco, ciò significherebbe la distruzione di tutto l'universo?
San Pietro anche parla del cielo e della terra che, diluviati per le acque, periranno. E li descrive quel cielo e quella terra come un cosmos che venne a fine col diluvio.
Forse intende dire che un mondo venne a fine circa 4.000 anni fa?
Sì, e ciò voglio comunicarti che, secondo l'Apostolo Pietro, il primo cielo e la prima terra vennero a fine in quel tempo.
Ma Franco, il sole, la luna, le stelle e la terra esistono fino a oggi. Questi in realtà non furono distrutti dal diluvio.
Appunto. E ciò illustra che le parole di Pietro sono di carattere simbolico. La parola terra è spesso usata nella Bibbia. Nella profezia di Daniele descrive una grande bestia che divorava tutta la terra. Ciò indica che la bestia, la terra, sono parole simboliche.
Ma Franco, perché le profezie parlano dei cieli nella medesima maniera come alla terra? Io posso comprendere come la terra simboleggia la società organizzata, ma che cosa è illustrato dai cieli?
Senti, quel che da noi riferito come ordine sociale è notato mondo nella Bibbia ha due aspetti, cioè spirituale e materiale, ovvero civile e religioso. Ambedue aspetti operano insieme per mantenere intatta l'attuale civiltà. Ambedue compongono elementi simbolici. Tali termini, cioè terra e cielo, non sono il cielo e la terra presi letteralmente. La Bibbia usa ancora i termini fuoco, tempeste, terremoto, eccetera, per descrivere la catastrofe e le afflizioni che verranno sull'attuale ordine sociale, rilevando il significato del linguaggio profetico. Concludiamo che non vi è alcun fondamento scritturale per sostenere la spaventevole tradizionale teoria della fine del mondo.
Veramente le sacre scritture rivelano un Dio non soltanto sapiente e comprensibile, ma ancora amoroso.
Appunto. Notammo poco fa la bestia della profezia di Daniele che divorava la terra. Ebbene, quella bestia simboleggiava un regno o un governo. Tale illustrazioni sono attualmente utilizzate.
Sì, sì. Per esempio, vi è il leone inglese, l'orso russo, il dragone cinese e l'aquila americana, eccetera. Similmente la Bibbia descrive il mondo prima del diluvio, poi del presente mondo malvagio ed in ultimo il mondo a venire. Distintamente noi ci riferiamo ad un futuro ordine sociale come un mondo di domani, non ti sembra?
Senz'altro, e similmente accenniamo al mondo prima del diluvio, come il mondo di ieri, quello attuale come il mondo d'oggi. E noi che viviamo nel periodo transitorio fra il secondo e il terzo mondo, cioè il mondo o regno di domani, il regno di Dio che si stabilirà su questa terra.
Tutto ciò non soltanto è chiaro, Franco, ti devo confessare, ma ancora molto confortevole.
La Sacra Bibbia è facile a comprendere quando si armonizza. È una grande benedizione sapere cosa è la fine del mondo secondo la Bibbia, cioè come abbiamo spiegato, che essa è la fine del presente ordine sociale o dei governi di questa terra. Ma è più meraviglioso sapere che Dio ha un piano per il mondo di domani. In quel mondo tutta l'umanità sarà riconciliata a Lui. Una pace universale sarà stabilita fra tutte le genti. L'uomo sarà elevato alla perfezione e, se sarà ubbidiente, otterrà la vita eterna sulla terra.
Scusi Franco, ti voglio fare un'altra domanda. Ascoltami. L'Apostolo Pietro parla anche di un nuovo cielo e una nuova terra. Ma che cosa significano questi?
Mi dispiace, la tua domanda è interessante, Ernesto, ma al momento vedo che Giulio è pronto per concludere la nostra discussione.
Grazie, Franco. Sì, Ernesto, la tua domanda è interessante ed è rilevata con altre domande a dettagli nel libretto Il piano di Dio che sarà spedito gratis e franco di porto a chi lo chiede.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.